Ciao, ti presento Jack.
E 14 in punto, ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate cari ascoltatrici. È giovedì, quindi la settimana ha preso quella piega lì. Fuori c'è un sole bello. Si sta cioè ieri facevo un freddo maledetto. Io sono meteoropatico, questa è una delle prime cose che noto sempre. Non è solo una questione di chiacchiera d'ascensore, eh. Quindi questo già è un indizio di... sarà una bellissima puntata. Mi auguro che la cosa funzioni anche per tutti voi. E comunque anche oggi abbiamo tante cose da raccontarvi. Vediamo, ovviamente partiremo questa settimana, va così, con l'artista della settimana. E poi vi segnaleremo un live che ci sarà domani a Milano. Un live fighissimo di un artista, secondo me, super interessante. E poi parleremo di Led Zeppelin con Barbara Sorrentini. E i più, come dire, appassionati di voi probabilmente hanno già intuito il perché. Se no, aspettate un attimo, ve lo diciamo tra una decina di minuti. E poi nella seconda mezz'ora abbiamo gli Animo Formidable live qui a raccontarci un po' di cose e a suonarcele. Ce la suoniamo e ce la cantiamo, un po' il nostro ruolo ogni pomeriggio. Anzi, ve la suoniamo e ve la cantiamo. A voi. 331-6214013, il numero per sms, whatsapp e telegram. diretta@popolarenetwork.it, invece la mail se avete qualcosa voi da raccontarci. Noi siamo qui fino alle 15 come sempre, incastrati tra un facchino e una graci, tra una musica leggerissima e un playground. E come da abitudine appena ripresa, cominciamo la puntata tornando dall'artista della settimana. Lui è Bruno Orisas, a.k.a. Dario Brunori. È stato nostro ospite l'altro giorno, reduce da, insomma, quel festival là. Ci ha raccontato un sacco di cose, soprattutto sul suo ultimo lavoro, che è L'Albero delle Noci, uscito proprio contestualmente a quel festival là. E tra l'altro, insomma, la traccia che ha portato nera la title track, noi nel disco torniamo anche oggi. Questa è una delle canzoni che ne ha anticipato l'uscita, che si intitola Il Morso di Tyson.
Scende una pioggia leggera, sui cassonetti di Tiburtina c'è qualcosa nell'aria che sa di primavera. Due ragazze su una panchina, illuminate da una sirena, si danno un bacio che sembra l'ultimo, l'ultimo colpo di scena. E mentre il trucco se ne va, su fazzoletti, occhiali neri, mi sembra di vedere noi. Mi sembra ancora ieri che eri pazza di me, che ero pazzo di te.
Meno male che ancora ci vogliamo fare.
Il morso di Tyson, Brunori Sas, come dicevamo, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita dell'Albero delle Noci. Brunori Sas che non si presenta mai a mani vuote, quindi visto che, ve lo dico, prima è venuto fuori anche durante l'intervista, l'altro giorno si è presentato armato di nocino, armato non è la parola giusta, portando in omaggio del nocino. Quando è uscita questa Il morso di Tyson, questo così un po' vi raccontiamo, ogni tanto arrivano degli omaggi ad accompagnare le uscite dei dischi, in questo caso sono arrivate delle orecchiette fresche, per cui grazie Brunori anche per questo passaggio lì, contatto di ricetta dietro su come cucinarle. 14:07, Jack, il magazine musicale di Radio Popolare, voltiamo pagina. E come vi dicevo, come vi anticipavo, veniamo a parlare dei Led Zeppelin. Vi dicevo, lo avremmo fatto con Barbara Sorrentini, i più attenti, i più, come dire, anche fan, probabilmente hanno capito il perché. Intanto benvenuta Barbara.
Grazie, benvenuto. Posso aggiungere una cosa?
Certo.
A nocino?
Vai. Allora,
sai che in Puglia, vicino a Bari, c'è un posto che si chiama Noci.
Sì.
C'è anche un festival, io sono stata in giuria al Noci Film Festival, e in effetti le orecchiette col nocino sono una ricetta
vedi,
non male.
Dovevo comporre gli elementi, solo che essendo fresche le orecchiette ed essendo arrivate a novembre, a questo punto sarebbero state pronte per essere scagliate contro un muro.
E poi c'è della panna, comunque anche qualcosa ovviamente di,
esatto,
di liquido,
esatto,
liquido cremoso.
Secondo me, se provi ad associare le orecchiette alla panna, ci fosse stato presente qui Nicolò Vecchia, ci avrebbe appiccato.
Cazziati proprio,
esatto.
Detta così.
Va bene. Ma veniamo al motivo per cui sei qua. Dicevamo, delle Zeppelin arrivano in cinema settimana prossima, esattamente tra una settimana, Becoming Led Zeppelin, attesissimo film. Documentario
a tutti,
sì,
gli effetti,
sulla band mitologica. Tu hai avuto modo di vederlo,
sì, infatti,
in anteprima
il
ieri.
Il motivo per cui ne parliamo oggi è perché c'è stata ieri in anteprima, avrà questa uscita di dei soliti, in realtà qualche giorno più dal 27, no, sono 27, è vero che 28, non c'è il 29 quest'anno,
sì, no, non è bisesto,
quindi,
ci manca
vabbè,
pure
27 al 5 marzo,
sì.
Sempre così veloce. Allora, fa ridere, no, che si voglia parlarne, perché
per via del...
Perché poi i documentari musicali sono uno spartiacque tra il cinema, il documentario e il concerto.
Esatto.
Però in questo caso è un documentario vero e proprio, perché allora i fan che vogliono vedere concerti d'epoca li troveranno, diciamo più verso la seconda parte del film. Tutta la prima parte è fatta da interviste recentissime a tre dei componenti, anche perché sappiamo che Bonham
non c'è
più da tantissimi anni, dall'80
addirittura, sì.
Caspita. Tra l'altro io non so poi tutto il resto dopo la morte di Bonham cosa sia successo, perché non ne pa- cioè non...
Il film è proprio sulla...
Sì. Fino agli anni 80 più o meno, e anche i concerti naturalmente, le immagini sono di tanto tempo fa. Per esempio all'inizio del film è comparsa una locandina che Robert Plant farà un concerto la prossima settimana,
sì,
da qualche parte. Quindi loro continuano a fare cose,
certo,
e a suonare,
certo.
Però per dire Page, Jones, Johnson, vedi, cioè per dire la mia... Vengo qua, faccio proprio veramente la figura della cioccolataia. No, allora Led Zeppelin ha fatto parte della colonna sonora della mia vita, come di molte generazioni, naturalmente, però non erano sicuramente i miei musicisti preferiti. A tutto questo c'è un ma. Il documentario è veramente interessante, perché loro sono dei personaggi clamorosi, cioè sono comunque veramente, hanno delle storie da raccontare, degli aneddoti, e si sono conservati bene in questo racconto, perché... Si vedono loro, cioè le prime immagini loro sono da bambini in bianco e nero in Gran Bretagna, ognuno a modo suo, che già suonava tipo a 4 anni, cioè sono dei prodigi.
Sì.
Cioè, vedere quei video, vedi veramente dei prodigi che cantano e ballano vestiti all'inverosimile, comunque ovviamente.
Come i bimbi di 4 anni, dell'Inghilterra di quegli anni,
sì,
lì.
Esatto, e, no vabbè, 4 magari no, 6,
sì,
diciamo le elementari, poi c'è chi cresce e va avanti, lo vediamo ancora in seguito. Quindi questa cosa qui delle immagini del repertorio sono favolose, sia per quanto riguarda la loro infanzia e adolescenza, che il contesto storico, politico e sociale che si creava in quegli anni. Per cui loro, come molti artisti della loro epoca, ovviamente sono stati uno spartiacque, non solo a livello musicale, ma anche a livello culturale e sociale. E quindi vediamo tutti questi aneddoti raccontati da loro, gli incontri, per esempio raccontavano, abbiamo suonato con i Rolling Stones, abbiamo suonato con David Bowie, abbiamo suonato persino con Bob Dylan in qualche occasione, ma mai con i Beatles.
Che curioso, perché voglio dire, erano almeno inglesi, no? Come,
esatto.
Come estrazione, Dylan no, però,
esatto, però
l'incrociono.
Poi
però,
ecco, l'altra cosa è che loro tutto sommato hanno avuto abbastanza successo subito, perché ognuno di loro ha suonato separatamente,
sì,
all'inizio. Poi si sono uniti, poi hanno inserito Jones, che sono andati, il bassista Jones,
sì,
i genitori di Jones sono andati a chiedere a Jimmy Page, ho detto giusto. Cioè, non sono mica Mick Jagger, Keith Richard, così, che sono
adesso non infiliamoci in diatribe,
esatto,
che potremmo pagare carissimo.
Esatto, io lo so, infatti scatenate esatto, l'inferno, se volete, insultatemi pure. E, no, appunto, che dice che sono andati i genitori, che erano un po' figli dei fiori, un po' dei personaggi così, a dire: guardate che nostro figlio suona benissimo, portatelo nella band. Quindi ci sono veramente dei racconti buffissimi e tenerissimi.
Come dice un ascoltatore, in realtà un po' lo hai detto, si parla soprattutto dei primi due lavori delle Zeppelin, quindi un lavoro molto incentrato sulle origini, anche a livello di racconti, ma tu parlavi anche di una seconda parte in cui si trovano tanti spezzoni live, sempre appartenenti a quel periodo lì.
Certo, allora ci sono le loro esibizioni, ovviamente, su diversi palchi, non stiamo parlando solo di teatri o palazzetti, ma anche di scantinati, piuttosto che un hangar a un certo punto, in luoghi veramente inverosimili. E loro in effetti fanno delle performance, che a rivederle adesso, perché non so quanto per esempio su YouTube ci siano tanti filmati, perché per esempio viene detto chiaramente anche nel... diciamo in quello che si chiama il press book, che questo film ha avuto veramente una lunga lavorazione, perché era difficilissimo trovare tutti i materiali d'epoca, e quindi non è che appunto vai, come è stato per Bob Dylan, che lo raccontavamo l'altra volta, o Pete Seeger, che vai su YouTube e trovi del materiale per confrontarti. No, qui proprio hanno dovuto fare ricerca, andare a sbobinare a chi aveva qualcosa. Ovviamente loro stessi avevano degli archivi, però hanno dovuto, certo, appunto contattarli, oltre che per intervistarli, ma anche per in qualche modo farli collaborare a questo lavoro. E, no, e sono fantastici, perché sì, sono, a me fa ridere proprio perché veramente mi ricordo quando avevo un gruppo di amici fan delle Zeppelin, no? Questa roba un po', sembravano sempre un po' fattoni, no? Che uno dice la classica musica che puoi ascoltare sotto l'effetto lisergico, cosa... E in effetti a rivedere il film ti riporta proprio a quel tipo di immagini e di immaginario collettivo che di fatto hanno creato.
Consigliato?
Ma sì, no, assolutamente.
Quindi per appassionati, ma anche per...
Esatto, per appassionati sicuramente. Poi magari invece gli appassionati sono i primi a dire: ah, però hanno preso,
hanno
dimenticato quel pezzo. Per i non appassionati, perché veramente, vabbè, la storia dei musicisti e della musica è come la storia, con la S maiuscola, perché veramente i loro contesti sono incredibili. E quindi da questo punto di vista sì, e poi te li rende... più simpatici, umani, rispetto a chi appunto come me li guardava sempre un po' così dall'alto in basso.
Perché arrivavi da tutt'altro,
da un punto di vista, esatto,
di ascolti.
E comunque no, c'è questo aneddoto che ti raccontavo ieri che mi ha divertito molto, che racconta Robert Plant, diceva: quando noi eravamo ragazzini, cioè giovani, insomma, per noi non esisteva il lusso e tutto quanto, una delle prime tournée in cui sono andati negli Stati Uniti con l'aereo privato, in alberghi, diceva: soltanto per farci capire eravamo contornati da così tanta argenteria che per noi in genere era da rubare l'argenteria.
E quindi per abitudine.
E sappiamo... poi dice: abbiamo provato a riempirci le tasche, ma ci sentivamo un po' fuori, un po' a disagio.
Ah, più che altro perché quella roba era lì per loro, per cui rubi. Va bene. Barbara, grazie mille, grazie.
Ciao,
davvero.
Ciao. Il titolo è Becoming the Zeppelin, così.
Becoming the Zeppelin, appunto, esattamente tra una settimana,
esatto,
nei cinema. A proposito di origini, il brano che è clamoroso, lo peschiamo dalle Zeppelin, il disco di esordio. Questa è Baby I'm Gonna Leave You.
Ciao.
Baby, I'm gonna leave you. I said, baby, you know I'm gonna leave you. I'm leave you in the summertime.
leave you when the summer comes rolling. Leave you when the summer comes along. Calling me the way it used to do. when it's calling me. That's when it's calling me back home.
È chiaro che non entri sopra una canzone del genere. Baby, I'm Gonna Leave You, che capolavoro. Led Zeppelin, come giustamente ci ha raccontato Barbara Sorrentini, Becoming Led Zeppelin arriva nei cinema settimana prossima a narrare in forma di documentario soprattutto le origini, i primi lavori della band e il loro percorso, per cui informatevi, avete tempo, se volete andare a vederlo le proiezioni sono già disponibili online, potete insomma andare a consultarne il calendario. A proposito di eventi e di cose bellissime da fare, domani arriva a Milano, è già in Italia in questi giorni, stasera suonerà a Torino, Neppi Nina, che suonerà allo Spazio Teatro 89, segnatevelo, domani sera alle 21, domani è venerdì, per cui poi insomma c'è anche tutto il weekend che arriva. Neppi Nina è una rapper e producer statunitense che nasce ad Oakland, quindi nella costa ovest, nella zona di Los Angeles, per dire, per cui già una zona importante per quello che riguarda la black music, in particolare per l'hip hop. Nasce in una famiglia in cui il padre, tra l'altro, è il conduttore di una trasmissione radiofonica dedicata al jazz, quindi lei ha modo di confrontarsi fin da piccola con degli artisti che conosce, di cui, da cui impara che di musica si può anche vivere. Dopodiché si trasferisce, per questioni forse più personali che artistiche, a New York, a Brooklyn in particolare, e inizia prima a misurarsi con la slam poetry e poi con l'hip hop. Ha all'attivo un po' di dischi, ognuno dei quali lavorato con un producer diverso, ma ognuno completamente lavorato con un solo producer, il che evidentemente gli dà una identità più precisa, dà un'identità più precisa al disco più che a lei, anche se lei è molto riconoscibile. L'ultimo suo lavoro si intitola Nothing Is My Favorite Thing ed è quello che sta portando in giro in questi giorni, che domani appunto troverete live allo Spazio Teatro 89 a Milano. Vi invito caldamente a non perdere l'appuntamento. Sarà anche nostro ospite settimana prossima. Noi però entriamo in Nothing Is My Favorite Thing. Questa è Omakase.
Checking my account, checking checks is bound to bounce. Omakase, I just ate, too expensive for my mouth. But they pay me to pronounce, taste too tame to fill it out. Claim you were still in doubt, I ain't easy to denounce.
Yo, checking my account, checking checks is bound to bounce. Omakase, I just ate, too expensive for my mouth. But they pay me to pronounce, taste too tame to fill it out. Claim you were still in doubt, I ain't easy to denounce.
Stack a little coin so I could join a different death. I'm always spinning what is left and left to lean it on the next. Niggas all up on my neck, coming quickly to collect when least expect. Fees be misleading to some extent. Could go vegan for the planet, but my pockets would resent. On the fence, wishing that 90 didn't exist. Who invents something so grimy? What's the intent? Body tense, praying the planet about to relent. Make it make sense.
Smelling faulty, can't shake the stench. Free dance, dance in boxes with no respect. They project, no reply, don't heighten our debt. Deficits sit in our stomachs, buried in piss. Heavy on chest, too guilty to rest, but not too obsessed. Or should I be next? Or bets I made when water was wet and whiskey was left. Right when I checked, if I covered my mess, balance was blessed.
My bank account is overdrafted, honey. Why do I gotta pay for not having no money? I keep on trying to save, but that ain't working for me. I spend it right away, I know it keep on coming. My pockets burn as soon as I get all my earnings. I shop and splurge on the hottest shit emerging. Yamasaki bourbon with the oysters I be slurping. Little yachty so my toes can dip in currents. Crossing ponds, so I got all the different currency. Flossy bossy, that is not into conservancy. The cost is lost and so the price is no concern to me. My financial flopping, but will never be a burden to me. I see a dollar and I know it needs some murdering. Fuck, I need a budget for, I'm too into purchasing. I don't even love it though, the child niggas be worshiping. Give me $500 and I'll buy one or two shirts, sweetie.
I'm so sick and tired of back and forth with niggas. It's exhausting, it's boring, I'm really off those niggas now. I'm triggered cause I thought I already taught these niggas how to stand on business, but I guess it's hard for them to figure out when high when they went low. They said be the bigger man, break it down anymore and I'll be leaving with some ligaments. Shorty really on me, giving naughty or vindictive. Either way you wanna shoot it, just pull the trigger then. Shit, pulled up to the Addy, got that shit on. Giving baddie, giving daddy, giving it all. Like my lime and tonic water with some gin on it. The nasties give me Aggie, don't get spit on. I don't even sweat no more, unless you shake it, son. I'm just focused on being great, it's unfamiliar. If you ain't, but you decide if you will take it or leave it. I don't need nobody to believe it.
Checking my account, checking checks, it's bound to bounce. Oh my gosh, see, I just ate too expensive for my mouth. But they gave me to pronounce, takes too tame to fill it out. Claim you were still in doubt, I ain't easy to denounce.
Yo, checking my account, checking checks, it's bound to bounce. Oh my gosh, see, I just ate too expensive for my mouth. But they pay me to pronounce, takes too tame to fill it out. Claim you were still in doubt, I ain't easy to denounce.
Quindi Nappy Nina, Straight from Brooklyn, ora come ora, nel brano insieme a Stas D Boss e Masai su produzione di Swervy, che ha prodotto tutto appunto il suo ultimo disco Nothing Is My Favorite Thing. Domani sera a partire dalle 21 allo Spazio Teatro 89, €15, artisti internazionali, io non so quante volte capiti. Quindi consiglio caldamente, anche perché, vabbè, di queste cose un pochino ne capisco, no? Della roba, insomma, il mondo è quello dell'hip hop, un pochino il rap, fidatevi, è un artista che sicuramente vale, è riconoscibile, ha il suo da dire. Noi invece dobbiamo dare la linea alla pubblicità per un minuto e poi torniamo. Con noi ci saranno gli Animo Formidabile, quindi state lì.
I'm pretty sure they're not ready to each other. Till a few weeks ago, he used to call me brother. What in the world is going on? But who cares, we're getting warm. Whatever happened to my man? I feel that I'll never see him again. But now he's better than before, and we want this more and more. I'm pretty sure they're not ready to each other. A few weeks ago he used to call me brother. What in the world is going on? But who cares, we're getting warm. We were buddies but now we're closer. We were buddies but now we're closer. We were buddies but now we're closer. We were buddies, but now we're lovers. Whatever happened to Tony? Whatever happened to Tony? Whatever happened to Tony? Whatever happened to me? We'll be right back.
Gli Animo Formidable live su Radio Popolare, benvenuti ragazzi, che bello avervi qui, che bello vedervi.
Grazie.
Attraverso questo vetro.
Grazie,
no, grazie,
è bello
grazie
per noi.
Voi. È molto molto bello avervi qui con un nuovo lavoro, con Colmi Tony. Io vorrei sapere innanzitutto, perché tutto sommato avete siete usciti con un lavoro non tantissimo tempo fa, era il 2023. Che periodo è stato quello in mezzo tra queste due uscite?
È stato un periodo in strada, on the road, nel furgoncino e nei palchi, monta, smonta, suona, dormi poco, monta, smonta, suona, dormi poco, viaggia.
E il lato creativo in tutto questo dov'è che ha trovato sbocco? Nel senso, questo lavoro qui c'era già ed è stato perfezionato o è proprio un po' frutto del smonta, monta, suona, riposa poco?
Quella cosa lì è un coadiuvante necessario, nel senso che probabilmente fossimo fermi e statici non sarebbe così stimolata la creatività. Diciamo che in mezzo a tutte queste cose ogni tanto vengono delle bozze di brani che poi vengono perfezionati, che poi vengono addirittura suonati live ancora prima che poi andiamo in studio a registrarli, come è successo nelle
piste. Questa roba qua funziona, cioè nel senso vederne anche per il tipo di musica che avete, no? A livello proprio di espressività, come mi era da dire animale, ma mi viene un po' facile, emotiva, ok? Quindi la condivisione emotiva con chi è davanti. È una cosa che facilita il fatto di provarla prima con qualcuno davanti che non in studio?
Beh sì, sicuramente ti aiuta anche ad empatizzare poi con chi è di fronte, quindi capire anche se banalmente funziona o no, se magari ballano oppure pensano ad altro, distolgono l'attenzione. Comunque sì, testarle live è anche un modo per noi per entrare dentro il brano e soprattutto capire se ci piace poi suonarlo live, perché questo non è scontato quando componi in studio dei brani.
E poi anche immagino la fortuna di vedere un po' davvero come può arrivare una canzone che sia in testa quando poi arriva nelle orecchie di qualcun altro. C'è sempre questo elemento che comunque è importante. Di orecchie esterne voi ne avete avute anche nella fase creativa a livello di questo lavoro. Che tipo di peso hanno nella chiusura proprio dei brani e del disco?
Aiutano, sono sempre necessarie, perché quando sei all'interno del tuo, diciamo, del tuo recinto, no? Composto dagli elementi della band, hai un'idea molto chiara, hai delle idee chiare, però la chiave di lettura di una terza persona o di terze persone è fondamentale. Per esempio, in una delle canzoni che compongono l'EP, Make Sense of Any Mess, quando l'abbiamo strutturata, c'era una nostra carissima amica, nonché fotografa, in sala prove con noi, e non musicista, quindi diciamo un parere fra virgolette profano, però ci ha dato due o tre suggerimenti dal suo punto di vista che si sono rivelati fondamentali, proprio essenziali, hanno svoltato la canzone, quindi è molto importante.
Voi portate delle sonorità chiaramente molto riconoscibili, ma soprattutto all'interno di un panorama musicale come quello attuale non così tanto da un lato battute, ma in realtà con un ascolto molto attento, cioè c'è un pubblico molto attento a determinate sonorità, a determinati percorsi. Volevo chiedervi quanto conta il confronto tra voi in merito al suono che poi esce e quanto contano i vostri rispettivi percorsi in quello che entra nella vostra fase creativa.
Ma allora, cioè quello che noi ci portiamo appresso dalle esperienze precedenti, artistiche, però magari anche in ambiti diversi, è sicuramente decisamente significativo di quello che poi restituiamo nella musica, perché è proprio il frutto di varie maturazioni, appunto sia umane che artistiche. Mentre invece quello che poi viene riconosciuto dagli altri è sicuramente sempre il motore poi che ti porta a dire vabbè, lo sto facendo comunque, se lo sto facendo e viene riconosciuto lo stiamo facendo bene e quindi continuiamo a farlo così, anche senza, perché poi noi non ci preoccupiamo lì per lì se possa piacere o meno a un pubblico medio, grande, di nicchia, quello che sia, cioè facciamo quello che è necessario alla nostra esternazione.
Potrebbe essere controintuitivo, però mi pare che questa possa essere una chiave, quasi un po' un segreto del mestiere, in un momento in cui tanti invece la domanda se la pongono, questa roba può funzionare o meno, e alla fine il rischio da un lato è un po' l'appiattimento artistico medio, e ovviamente dall'altro, e per altro lato intendo le orecchie che poi devono ascoltare la musica, la ricerca di qualcosa che invece suoni fuori dallo schema che un pochino sembra imperare in questo momento. Lo avete detto voi, questo tipo di problema non ve lo ponete alla radice, però per i musicisti chiaramente le orecchie sono un fattore importante. Quanto conta per voi l'ascolto della musica e dove andate a cercare ciò di cui poi vi nutrite?
Per noi siamo degli ascoltatori di musica, divoratori di musica da sempre, quindi siamo prima di tutto, oltre che musicisti, siamo prima di tutto dei accaniti ascoltatori di musica. Sappiamo benissimo che comunque devi fare un prodotto che per quanto possa essere fuori da canoni, deve essere comunque un prodotto piacevole, che non cacofonico. Per esempio la nostra produzione è totalmente live in analogico, ma c'è un lavoro di suoni minuzioso per fare in modo che tutto si senta rotondo ed esca bene. Quindi anche chi non ascolta un genere di musica come il garage, il noise, non può prendere confidenza, anche se non è una cosa che diciamo trasmettono e passano in radio quotidianamente.
A livello di esperienza condivisa in questo, per esempio, il tour fa il suo, cioè voi in macchina ascoltate musica, ascoltate un certo tipo di... C'è la discussione da adesso però scelgo io in me, oppure c'è un'armonia perfetta per cui si riesce ad andare d'accordo totalmente?
No, la discussione in macchina è tra il true crime
ecco, vedi, c'è l'elemento podcast.
Esatto, tra il true crime e scienza quantistica e metafisica.
Sì, esatto. Che è bello perché alla fine ne esce un mix molto interessante che porta a diventare o degli ottimi musicisti o dei serial killer.
Esatto.
Molto esperti. E comunque serve, può servire. Allora, dicevamo, no, di questo EP, ci raccontavate che è anche figlio un po' di un momento in cui si suona tantissimo. Si arriva da un periodo a sua volta in cui si è suonato niente perché non si poteva. Quanto restituisce il palco da un punto di vista anche, cioè quanto funziona da motore anche da un punto di vista proprio non solo della scrittura, ma proprio della voglia di creare?
Come dicevamo prima, è fondamentale, nel senso che crediamo che se non fossimo stati così tanto in giro costantemente in questi ultimi 2 anni, magari avremmo avuto molto più tempo libero concreto, che uno dice crei lì, però non saresti stato nutrito, saresti stato più arido di idee. Invece in questa cosa qui, appunto, calcare palchi, fare sound check, scambiarsi opinioni col pubblico, con le persone, con i fonici, con i promoter, sono sempre cose che nutrono, perché poi con altre band con le quali si condividono le serate, cioè parli di musica, parli di anche di cose nerd, i pedali, le pelli,
sì.
Però sono tutte cose che tengono sempre viva l'attenzione e il motore, diciamo, acceso sul discorso musicale. E questo, consapevolmente o meno, però secondo me va appunto ad annaffiare quella che è la... quel terreno che ha bisogno di essere così fertilizzato. E quindi poi quando torni e ti chiudi in sala prove anche solo per un paio d'ore, perché poi il giorno dopo, 2 giorni dopo devi fare le valigie e ripartire.
Esatto.
Però sei bello carico e hai non te ne rendi neanche conto, noi non ce ne rendiamo neanche conto,
arriva.
Ma poi arriva la canzone, dici.
Posso chiedervi come mai la scelta di un EP? Cioè non avete pensato ok, ci fermiamo questa cosa che abbiamo e continuiamo a lavorarci magari in un secondo momento, andiamo a completarla? Cioè sentivate che ci fosse già una pienezza dentro al lavoro che poi è uscito?
Sì, diciamo quando siamo andati da Marco a registrare non avevamo idea di far uscire un EP, ma neanche un lavoro in tempi brevi. Infatti pensavamo di fare più sessioni. E poi in 3 giorni siamo riusciti a chiudere 5 pezzi che ci suonavano bene e sembravano, davano un senso a tutto, tutto questo, diciamo, mini disco. Allora avevamo proprio bisogno di buttare fuori qualcosa, far ascoltare qualcosa di nuovo, perché rispetto al primo disco le nostre sonorità comunque sono cambiate, si sono evolute, portavamo già live pezzi nuovi perché ci divertiva farli, e quindi abbiamo detto perché no, e in brevissimo tempo abbiamo deciso di farlo uscire.
Quindi era necessario mettere un po' di punteggiatura nel percorso,
esatto.
Fotografare il momento. C'era una certa urgenza di questo, però è importante perché, come giustamente dicevi, fa parte della narrazione di un'identità, e quindi bisogna anche, no, essere un pochino onesti su chi si è in quel momento lì. A volte serve fare un lavoro del genere, e poi, come dicevate, anche in realtà se ci si trova, pur avendo non tanto tempo in studio, si riesce già a chiudere un lavoro rotondo in qualche modo e concluso, forse è proprio il caso di farlo uscire così com'è. Io vi chiedo se ci regalate un altro brano e cosa ci portate.
Cosa facciamo adesso?
Direi Nowhere.
Nowhere.
Perfetto, allora Nowhere. Animo Formidable live su Radio Popolare. Stiamo parlando un po' del vostro ultimo lavoro, Call Me Tony, ma anche del fatto che siete sempre in giro. Infatti siete sempre in giro, stasera siete sul palco del Bico, che è un posto bellissimo, e quindi sarà una serata fighissima, e sono contento di poterla lanciare. Poi avrete ancora una data tra un paio di giorni a Castiglione del Lago, quindi neanche vicinissimo. C'è anche questa cosa degli spostamenti, sì, no, nomadi, di cui si diceva prima, a voglia puntate di True Crime.
Guarda, in realtà andiamo in Belgio anche a suonare il 7. Il 7 marzo siamo in Belgio. Quindi
bellissimo.
Ti dico solo che ogni...
Dimmi che andate in macchina.
Certo.
Certo, sempre. Certo. Dai, infatti sto dicendo quello. Noi ogni poco andiamo dal meccanico a fare...
La revisione.
Il tagliando. Sì. E ci diciamo, scusa, ma siete venuti 3 settimane sì. fa. Poi guarda il conto chilometri, dice, ok,
bravo, accende il quadro, ma come cazzo è 400.000 chilometri? È così. Funziona così. L'importante è l'intensità, è in questo che si misurano
non
le
manca,
esperienze.
Non manca.
Belgio, posto bellissimo, e secondo me è anche molto attento dal punto di vista musicale, sia come pubblico, perché ha una certa abitudine, che come scena. È un francobollo in mezzo all'Europa in cui si producono cose diversissime tra loro e a un livello altissimo, per cui si va da Stromae a Taminoa, cioè veramente, veramente di tutto. E io, vabbè, le un po' le influenze a livello pratico si sentono. Avete citato il garage, avete citato il noise. Io volevo chiedervi se ci sono però artisti, anche rispettivamente, che per voi rappresentano ancora adesso, se non dei riferimenti, comunque dei percorsi interessanti, cose che tenete d'occhio con piacere.
Ma io ti cito subito gli Arctic Monkeys.
Beh, veramente
però ho giocato facile qua.
Cacchio, ma è veramente
gliel'ho rubata.
Lui non ha più nulla da dire.
Esatto. Praticamente no. Esatto. Vabbè, citando l'attuale, a parte appunto questi mostri sacri, sì, assolutamente, sì. Gli Arctic Monkeys, poi ci piacciono molto, seguiamo molto i Idols, Sleep for Mods, Emily the Sniffer.
Sì.
Per quel che riguarda lo storico, siamo molto molto affezionati a Lou Reed, a David Bowie, ai Nirvana, ai Placebo anche.
È bello perché in realtà ogni gruppo che state nominando, benché siano anche proprio stilisticamente molto distanti tra loro, quindi da Bowie ai Nirvana, ai Placebo, ci sono tre veramente passaggi diversi. Voi li nominate e, conoscendo un po' il vostro suono, dici: beh sì, effettivamente, effettivamente ci sta. È molto bello quando si riesce a convogliare tante cose diverse, no? All'interno della propria scelta artistica. Per quanto riguarda invece l'elemento live, al netto del tour e quindi del fatto di girare tanto, che è una cosa di cui abbiamo parlato, quindi proprio il palco, è una cosa su cui lavorate o è un elemento al quale riuscite ad adattarvi di tappa in tappa?
La seconda che hai detto, per citare Guzzani.
Quello, sì.
No, sì, è proprio così. Diciamo che noi lavoriamo sui brani, sull'esecuzione dei brani, una volta che li componiamo. Poi figurati che a volte vengono, come soprattutto nell'EP, vengono creati pochi giorni prima che andiamo in studio, poi li facciamo in studio e poi dobbiamo impararli a fare, certo, per il live. L'interazione e lo show vero e proprio viene molto da sé, diciamo, si costruisce durante di tappa in tappa, e poi capiamo che ci sono delle cose che abbiamo fatto di puro istinto, che ci sono piaciute, sono piaciute al pubblico, quindi poi le ripetiamo, le riproponiamo, quindi è qualcosa che si costruisce in maniera molto autonoma, poi lo spettacolo di per sé.
Anche perché in un tour passiamo dal club microscopico, esatto, al festival gigante, sì, quindi tanti palchi diversi, con impianti diversi, proprio logistica diversa, quindi ogni volta dobbiamo reinventare un attimo alcune mosse, alcune interazioni.
Perché poi spesso si dice, no, le canzoni crescono con i tour, un pochino cambiano vestito e alla fine del tour quasi sono altre cose. In realtà non è solo una questione di crescita di passo in passo, ma a volte evolvono in maniera totalmente schizofrenica, perché il palco ha un'influenza. Immagino davvero che suonare a un festival o in un piccolo club abbia totalmente un impatto diverso sui brani. Volevo chiedervi se vi è però capitata questa cosa, cioè se c'è un brano che vi siete accorti che vi è cambiato per le mani man mano che lo avete portato in giro.
Beh, Tony direi che all'inizio era molto più lento, c'era solo il rullante, adesso è diventata tipo
gli è sfuggita
una
dalle
corsa.
Mani
totalmente.
È sfuggita di mano
un attimo.
Esatto.
È bella questa cosa, perché in realtà si dà anche l'idea che poi è una cosa vera, che il pubblico nel percorso di una canzone ha il suo peso, anche tra virgolette creativo, perché nel modo di reagire, nel modo di trasmettere, in quella specie di circuito di condivisione che è il live, evidentemente la musica fa un suo percorso e ha un suo suono. Quindi, come dicevate, poi soprattutto per una band come la vostra, che adatta tra virgolette la performance al momento e al luogo in cui suona, anche perché suona in luoghi molto diversi, sicuramente questo ha un peso. Posso chiedervi se c'è un live che ricordate o un posto in cui avete suonato che vi siete portati dietro in generale?
Vai.
Personalmente poi non lo so, poi magari abbiamo percezioni diverse. Abbiamo fatto una data a Torino a settembre al Balloon.
Giocavate in casa.
Sì, giocavamo a casa ed era il Balloon è un grande fiera che fanno, il Gran Balloon, fanno il primo di ogni mese. è stato bellissimo, era pieno di gente, erano tutti che ballavano, saltavano, erano proprio dentro al live, era uno spettacolo condiviso al 100%. È stato emozionante.
A proposito di Torino, volevo chiedervi, perché Torino è una fucina musicale molto molto interessante, secondo me da decenni ormai, nel senso che pensi all'elettronica e in Italia ovviamente non puoi bypassare Torino. Pensi a un certo tipo di scena rap, il freestyle, non puoi bypassare Torino. Ultimamente ci sono anche tanti gruppi giovani che, se anche non hanno le radici più profonde a Torino, ma crescono a Torino. Penso ai Queen of Saba, sono davvero tanti, no? E con tante sonorità diverse. Dà l'idea, vista da fuori, di vivere da un po' un momento frizzante. Quanto è importante per voi, quanto è stato importante venire da Torino, quanto è stata importante quella città nella vostra crescita e che momento sta vivendo adesso visto da voi?
Allora, l'importanza è innegabile, ne parlavamo, guarda, ieri sera che facevamo un po' un percorso quando ricordavamo le primissime band, i giri, i circuiti che si creavano in maniera autonoma o meno, insomma c'è sempre stata una grande ragnatela di persone che si conoscono, che fanno musica di natura differente, che però poi crescono insieme, fanno delle collaborazioni, si danno un supporto a vicenda, e quindi quello è decisamente molto importante. Sono tanti anni, sono veramente tanti anni che Torino si sta muovendo in quel modo lì, dove ci sono anche i locali, ci sono i posti, ci sono le situazioni, le circostanze, quindi è bello, importante e nutre. Ma mi hai chiesto poi, scusami, mi sono perso.
Che momento è questo per Torino?
Il momento attuale, personalmente lo trovo abbastanza coerente con l'ultima decina di anni. Diciamo che noi abbiamo avuto nel 2006 le Olimpiadi invernali, che fecero proprio da innesco per tante cose, perché la città cambiò, si svecchiò, tolse quell'idea sempre legata all'industria, alla Fiat, con tutto il rispetto, però è molto più incentrata sulla cultura, sull'arte e via dicendo. E da lì in avanti, quindi decisamente più di 10 anni in realtà, però nell'ultimo decennio si è consolidata quella cosa che era partita lì e poi pian piano è andata solidificandosi, ed io la trovo abbastanza costante e coerente. Poi abbiamo vari festival, il Today's Festival, che è molto importante, ospita sempre delle realtà belle, internazionali, importanti, e abbiamo il Jazz Festival, che fa appunto da anche quel versante un po' matto legato a quel tipo di musica. Abbiamo anche altre cose legate non per forza sempre alla musica,
però la cultura, la Fiera del Libro,
esatto,
cioè,
esattamente.
Sì, probabilmente è proprio come da una scintilla può poi pian piano scaturire le cose, perché a livello culturale parlavi della scena musicale, no? Che c'è una prima generazione che cresce, che supporta un'altra generazione fatta di stili diversi, quindi va a finire che parli con Willy Peyote che ti racconta di quando è stato in studio dai Subsonica,
esatto.
Per cui è davvero un circolo virtuoso. Noi purtroppo siamo arrivati invece alla fine della chiacchierata, quindi ricordando che stasera siete al Bico, quindi appunto rimandando l'appuntamento a stasera per vedere gli Animo Formidable live, vi chiedo di chiudere con un brano e vi chiedo con che brano chiudete.
Devi dirlo tu perché lo sbaglio sempre a pronunciare questo.
Make sense of any mess, quindi cerchiamo di dare un senso a tutto il casino incredibile.
Perfetto, io ne approfitto per ringraziarvi, grazie ragazzi,
grazie
per essere stati i nostri ospiti, ringrazio e saluto anche chi è a casa, perché immagino dopo la canzone di dare la linea direttamente alla pubblicità, poi arriva Elisa Gracci con Playground, noi torniamo domani a partire dalle 14 con l'ultima puntata della settimana di Jack, il podcast lo trovate sul sito e sull'app, la playlist su Spotify e su Instagram, cercate Matteo Villacci, ci sono tutti i brani andati in onda. Adesso il titolo lo ridici tu perché sennò lo sbaglio io. Grazie Animo Formidable per essere stati
Make
con
Make sense of any mess.
I know what's on your mind, don't think about it. I wish I could resist but I just can't.
is right at you, but you don't notice. No matter, I believe that it's too late. I knew you'd be a trouble since we met. I knew you'd be something I would regret. As hard as I tried to get rid of you, it's clearly something that I couldn't do. Ready to-